Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti, cari internauti, ascoltatori di Radio Imago. Qui è Emanuela che parla dalla solita finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Per questa puntata di Bella Estate siamo in un clima di vacanze. Molti di voi saranno già a rosolarsi su qualche spiaggia, altri invece staranno facendo le vacanze stando in città. E volevo fare qualche riflessione rispetto all'andare in giro e volevo dare anche qualche suggerimento per chi avesse voglia di usare questi giorni di vacanza per visitare delle mostre. Mi è venuto in mente, pensando alle vacanze, a un film di parecchi anni fa. Questo film era stato... il protagonista di questo film era Alberto Sordi e il film si chiamava Vacanze Intelligenti. Forse molti di voi se lo ricordano. Si trattava di una coppia di fruttivendoli romani, molto terra-terra dal punto di vista culturale, con tre figli molto intelligenti e molto studiosi, un architetto in erba, uno studente di medicina e una studentessa di filosofia orientale o qualcosa di simile. Bene, questi signori, al posto delle solite vacanze fatte al mare, tranquillamente, tra grandi mangiate e dormite al sole, si vedono proporre dai figli una sorta di viaggio organizzato da loro, in cui seguiranno diverse tappe per incontrare la cultura, quella con la C maiuscola, e fare finalmente delle vacanze intelligenti. Il film è molto divertente e fa il verso a tutte quelle situazioni a cui ci siamo abituati, in cui non si perde un'occasione. Dal Festival del Tartufo alla Sagra della Salsiccia vediamo tutti gli anni in tutti i paesi fiorire manifestazioni. Quindi l'intelligenza a volte sta magari nel trovare il giusto equilibrio tra il divertimento, il relax, il riposo e la crescita intellettuale e culturale. Quindi misura sempre, come in tutte le cose. Vi darò qualche suggerimento. Intanto ricordiamo alcuni brani di questo film, alcuni momenti di questo film che nel suo modo, diciamo, divertente, ironico e anche un po' pungente, ha messo a nudo tutti i difetti degli italiani che vogliono trascorrere delle vacanze che elevino, o almeno apparentemente elevino, il loro livello culturale.
Start tricking, 'cause it's you I should be.
Allora, eccoci qui alla prima tappa delle nostre vacanze intelligenti e vi vorremmo segnalare a questo proposito una mostra che si tiene a Palazzo Reale a Milano. È una mostra che è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, che il giovedì rimane aperta fino alle 22.30. È stata organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano e il pittore in mostra è Fernando Botero. La mostra è molto ricca, contiene una prima sezione dedicata al circo, che per lui è stato sempre molto interessante come soggetto, e ci sono ben 40 opere inedite nel noto stile boteresco, chiamiamolo così. C'è quasi sempre una vena malinconica, come d'altra parte il circo si porta appresso tradizionalmente. C'è una seconda sezione chiamata Opere recenti, che è composta da 70 opere in cui sono rappresentati tutti i personaggi del suo universo. La figura umana è sempre il soggetto principale di questi lavori e molto spesso sono immagini di tipo femminile. Abbiamo poi una terza sezione, quella che ha fatto più scalpore, diciamo, ha fatto più parlare di sé, le cui immagini sono state pubblicate su varie riviste e su periodici. Si intitola Abu Ghraib e descrive l'inferno del carcere iracheno in cui sono avvenute le torture ai prigionieri e che ha colpito così profondamente la sua immaginazione da voler rappresentare con crudezza queste torture, queste sofferenze che sono descritte senza mezzi termini e con una volontà proprio di colpire. Quindi ha voluto trasferire l'emozione che ha provato direttamente sull'osservatore. Questo contrasta decisamente con i lavori precedenti di Botero e non a tutti sono piaciuti. Io personalmente lo considero un pittore di mestiere abile e molto attento, originale nella sua iconografia. Lo considero anche però abbastanza, come si può dire, lo trovo che si sia adeguato facilmente a una certa richiesta di mercato. Quindi dopo tutto preferisco quest'ultima versione di Botero, anche se non ho avuto ancora la fortuna di vederlo di persona. Tornando al film di cui vi parlavo prima, quando i nostri personaggi fruttaroli vanno alla Biennale di Venezia, nella sezione del film che è dedicata all'arte figurativa, a questa biennale c'è una sedia in una stanza perfettamente vuota e la moglie, affaticata dal caldo e dal lungo camminare, si siede e incomincia a sventolarsi con un giornale. Immediatamente viene circondata da un gruppo di turisti giapponesi che la fotografano ritenendola una installazione della mostra. Situation could be much better than today. You know that you could do much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? You know it can never be too late for us to succeed out of every misery. You can be relieved as long as you believe. Help is coming as long as you believe. Help is coming. Lifestyle could be so different from how it is right now. You know that you could change so many things if only you want now. You should know it can never be too late. Just get up and try. And if you fall,
Until today. Help is coming. As long as you believe. Help is coming. For us to be relieved. For us to be relieved. Help is coming. As long as you believe.
Su Radio Imago, Emanuela vi sta parlando delle vacanze, consigli per delle vacanze intelligenti. Concludendo il discorso sulla mostra di Botero, volevo dirvi che è aperta tutta l'estate e resterà aperta anche il giorno di Ferragosto. Ci saranno anche la possibilità di biglietti cumulativi per poter visitare una mostra contemporanea di Ferroni e altre mostre che ci sono in contemporanea. A proposito di Botero, nei giorni scorsi è comparsa la notizia sul giornale che ha fatto un po' scandalo di una scultura di questo autore che è stata sfregiata da una piccola scritta, da una W, un evviva probabilmente, disegnato con un pennarello sulla zona pubblica di una statua femminile di Botero in bronzo. Naturalmente sono state dette molte cose e io ho fatto qualche riflessione in merito. Ho sorriso vedendo questa immagine su qualche rivista, su qualche giornale. Ho sorriso colpevolmente perché tutti quelli che mi seguono e hanno seguito anche la trasmissione, hanno ascoltato la trasmissione di qualche tempo fa sul graffito, sanno quanto io sia insofferente ai graffiti, ai graffitisti, e specialmente a tutti quelli che li giustificano considerando le opere d'arte o comunque interventi di tipo culturale. Tuttavia in questo caso, come dicevo, ho sorriso per, un po' per la situazione, un po' per il tipo di segno che è stato fatto sulla zona anatomica di questa statua e un po' per il fatto che il danno in realtà non è gravissimo e si può rimuovere con facilità. Condanniamo quindi sempre il gesto, però un pensiero mi ha colpito, e cioè se si fosse trattato di un'altra statua, poniamo dell'Afrodite di Cirene, a rigor di logica avrei dovuto provare lo stesso tipo di reazione, ma io sono certa che sarebbe stata diversa. Perché Botero mi indigna meno, lo sfregio su Botero in questo caso mi indigna meno, non lo so esattamente, dipenderà forse dal fatto che lui stesso, rappresentando in questo modo deforme, abnorme, eppure aggraziato, cioè con una logica stilistica perfettamente coerente, ma tuttavia un po' caricaturale, anche molte opere d'arte del passato, lui ha citato opere di artisti del Cinquecento, da Raffaello a Michelangelo a Leonardo, ha citato queste opere e le ha un po' stravolte, le ha un po' sbertucciate, diciamo così, e quindi forse da qualche parte sepolto nel mio cervello c'è l'idea che chi dissacra le opere altrui potrebbe anche attendersi che vengano dissacrate le sue, di opere. Non lo so, sta di fatto che questa riflessione è opportuno che si faccia, e il dibattito sui graffiti in senso generale dovrebbe essere affrontato con più coraggio e aperto a livelli differenti, non soltanto riservato ai cosiddetti esperti, che molto spesso esperti fino in fondo non sono. Che però non si può definire proprio graffitista, è un writer che si chiama Bansky, e io lo considero un artista nel vero senso della parola. Questo Bansky è un nome d'arte, perché il suo vero nome non è pubblico. Ha circa 28 anni, è inglese e viene da Bristol. La sua fama la deve alla originalità e versatilità dei segni che lascia sui muri. Le sue opere sono installazioni di tipo metropolitano, quindi sono quasi sempre in città, però a volte sono dentro, a volte fuori. A volte si tratta di oggetti applicati, per esempio una ganascia blocca dischi dei freni ad una statua con carro e cavalli, e che è stato, diciamo così, un intervento materico più che pittorico. Oppure realizza opere murarie che hanno quasi sempre dei temi sociali, affronta dei temi sociali in modo sempre sarcastico, sempre abbastanza graffiante. Una delle più famose è stata realizzata in una sola notte, riguarda l'immaginario varco sul muro di Gaza, all'insegna di un desiderio di libertà evidente da parte degli abitanti di quelle zone. E una serie di soggetti, sempre questa immagine del muro di Gaza rappresenta una bambina con dei palloncini che sembra si sollevi, ed è una sagoma. Normalmente lui realizza le sue opere con delle maschere ritagliate, presumibilmente in cartone, che vengono quindi realizzate in anticipo e collocate sul muro sotto forma di sagoma annerita con lo spray. L'esecuzione quindi è rapidissima e questo gli ha consentito di realizzare le sue opere nel corso del tempo senza farsi beccare quasi mai. Quindi non è tanto la creazione dell'opera direttamente, del disegno, dell'idea sul posto, come avviene invece per la maggior parte dei writer, ma è qualcosa di studiato, programmato e deciso a tavolino e soltanto realizzato sul posto in un tempo molto molto stretto. Abbiamo un'immagine di donna con un cuore che abbraccia una bomba, abbiamo collocazioni di oggetti surreali posti in un paesaggio, il tema della guerra, della ferocia, della prevaricazione sono molto spesso trattati, c'è una sagoma di uomo che lancia bendato con un bavaglio, come se dovesse lanciare con la posa esatta con cui si lanciano le bombe a mano, in realtà lancia un mazzo di fiori. Quindi messaggi anche spesso positivi e indicativi di una voglia di libertà e di pace. Banksy si discosta, come dicevo, almeno per me, dalla stragrande maggioranza dei graffitisti per la sua personalità, per la sua progettualità e per il coraggio che gli ci vuole a proporsi senza diventare un personaggio famoso.
Yeah.
oggi sempre parlando di vacanze all'insegna delle mostre e delle visite agli eventi culturali, vi segnalo una mostra molto controversa che è stata anche contrastata e organizzata dall'assessore Vittorio Sgarbi sempre a Milano al Palazzo della Ragione. Questa mostra resterà aperta fino all'11 novembre e ha titolo Arte e omosessualità. Dunque, l'omerotismo è il soggetto rappresentato nelle opere di 150 artisti che sono stati chiamati a indagare quindi il legame che c'è tra omosessualità e arte. L'intento di questa esposizione è di individuare un genere artistico che quindi, lasciando spazio all'individualità del segno e dello stile di ciascuno, mette in evidenza qualcosa che potrebbe appartenere alla natura di tutti e comunque appartiene al nostro universo e alla nostra cultura in generale. Io ho delle grosse perplessità rispetto a questo tipo di intervento. Il fatto stesso di relegare l'omosessualità a una sorta di campo protetto nel quale sviluppare le idee, la considero già un'azione, diciamo, discriminatoria. Se l'omosessualità fa parte della vita di tutti, dovrebbe essere considerata alla stregua di qualsiasi altra manifestazione umana e non richiedere un intervento a sé stante. Questo tipo di indagine può essere provocatorio, può essere indice di una volontà di portare alla ribalta in un modo più analitico e più serio forse un dibattito che serpeggia in quasi tutti gli aspetti della nostra vita sociale e politica. Prima di ogni altra cosa è un fenomeno umano. La sessualità, con tutte le sue varianti, fa parte della nostra vita e alla base di tutti i nostri moventi. Qualsiasi situazione umana si muove intorno alla sessualità. Questo non lo dico io naturalmente, è una cosa che è stata scoperta molto tempo fa. E è possibile fermarsi alla seduzione, tornare ancora più indietro, a rimanere alla comunicazione, indagare gli aspetti più intimi della sessualità nel caso di persone gay può voler dire individuarle ancora una volta come un fenomeno a sé stante. Comunque, non ho visto ancora questa mostra, mi riservo di approfondire eventualmente il tema una volta che l'avrò apprezzata di persona. queste vacanze 2007, tra le tante tappe che vi ho consigliato, non può mancare una tappa gastronomica. Allora ho scoperto che in Campania tutti gli anni si svolge la Sagra della Melanzana e anche quest'anno a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, dal 20 al 22 luglio c'è questa sagra, interessante perché si trova in zona. La melanzana è molto amata in tutto il nostro paese e lo dimostra il fatto che c'è una sagra della melanzana praticamente dovunque. Oltre a quella che vi ho citato ce n'è un'altra a Napoli, poi c'è a Rotonda in agosto che si rivolge particolarmente alla melanzana rossa, poi c'è a Maragione in Puglia sempre in luglio, a Soverato in settembre, a Camerota ai primi di settembre, a Castiglione Chiavarese in agosto, a Pimonte in provincia di Napoli il primo di ottobre. Perché la melanzana? La melanzana è un frutto, anzi è una solanacea, che ha un posto importantissimo nella cucina italiana, ma non soltanto. Il suo nome, il nome che le è stato affibbiato, è tutto un programma, infatti all'inizio non venne accolta bene. Melanzana viene infatti dal latino mala insana, ossia mele malsane, cioè che provocano ogni sorta di mali alla mente e al corpo. Quindi per molti secoli venne un po' osteggiata e non apprezzata. Furono poi gli arabi che la scoprirono e quindi la diffusero in tutto il Medio Oriente. La melanzana diventa così ingrediente gustoso e viene adottata dalle cucine tipiche, per esempio in Grecia il famoso moussaka è a base di melanzane. La sua introduzione in Europa risale solo alla fine del XV secolo. E visto il nome che le viene attribuito non viene accolta benissimo, però arrivati a un certo punto la tanto bistrattata melanzana arriva al suo momento di gloria quando si diffonde la sua fama afrodisiaca. A questo punto c'è un rialzo delle quotazioni di questo frutto e viene richiesta soprattutto in campo maschile perché, come scrive il De Lechamp, le melanzane avevano il misterioso potere de rendre plus vaillant champion avec le femme. Ecco quindi che nel Settecento a quello che fino allora era stata chiamata mela insana si attribuisce il potere magico e un nome di pomo d'amore. Arriviamo a tempi più vicini a noi e scopriamo che Alessandro Dumas padre era un abilissimo cuoco. E uno dei suoi piatti preferiti era la melanzana ai ferri e quindi l'accostamento alle celebri cotolette alla provenzale. Non sapevo che Dumas avesse scritto un corposo libro di ricette, un dictionnaire de cuisine di ben 2000 pagine. Da quel momento la melanzana è diventata uno dei must della nostra cucina.
For my wife, she told me she had to be.
Radio Imago vi ricorda che se volete scrivere potete farlo a artemisia@radioimago.net. Ora vi voglio segnalare il settimo splendore, la modernità della malinconia. Si tratta di una mostra che si trova a Verona, che è stata aperta il 25 marzo e prosegue fino al 29 di luglio 2007, quindi c'è ancora un pochino di tempo. È in Piazza dei Signori e espone 200 capolavori di 130 artisti, da Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Carracci, Berkeley, Modigliani, De Dominicis, Viola. Quindi abbiamo di che illustrarci gli occhi. Sono 6 secoli di storia dell'arte e questa opera ha richiesto diversi anni di lavoro ed è considerato uno dei principali eventi artistici del 2007. È stata curata da Giorgio Cortenovo, che è direttore della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Forti e propone un approccio abbastanza innovativo nella lettura storica delle opere d'arte e qui diciamo che punta l'attenzione sulla malinconia. Le opere sono suddivise in temi che vanno dai conflitti della forma, gli enigmi dell'anima, visioni e visionarietà, il teatro della vita e della storia, lo spazio tra contemplazione e spaesamento, il brivido dell'ideale. La sede espositiva è il Palazzo della Ragione, che è un edificio storico all'interno dei Palazzi Scaligeri, nel centro, nel cuore antico di Verona. È stato restaurato sul progetto dell'architetto Tobia Scarpa e realizzato con il contributo della Fondazione Cari Verona.
Let them dip inside their lies. I don't really care. Let them think that all is fine. They weren't even there. Some say there is good and all. I don't know about that. This is for the ones who always seem to be taking the easy way out. Those who keep talking about things they know nothing about. I can't believe that nobody knows him as I.
Are the ones who always is for the ones who always seem to be taking the easy way out. Those who keep talking about things they know nothing about. I can't believe that nobody knows them as I.
Tornando al film Le vacanze intelligenti, c'è un pezzo in cui i nostri protagonisti si trovano a un concerto di musica dodecafonica che è stata come sempre prenotata loro dai figli. Naturalmente sono tradizionalisti, non conoscono questo genere musicale e fanno come al solito la figura di personaggi assolutamente fuori posto, spaesati. E c'è una battuta stupenda, perché loro durante una pausa, o quella che sembra tale, tendono ad appisolarsi, e a un certo punto uno dei due, mi sembra Alberto Sordi, chiede alla moglie: ma è finito il concerto? E vengono brutalmente zittiti da una signora nella fila dietro, che poi commenta con la vicina: pochi sanno che il tace è in partitura. Bene, ripensando a questo episodio del film, vi voglio proporre invece un evento musicale che è appena avvenuto. È un esempio delle attività a cui si dedicano i comuni e gli assessorati in queste serate così calde e così piene di zanzare. Ho assistito a un concerto di Sarah Jane Morris. Questa artista, che è una lady cosiddetta della musica sofisticata, è assolutamente fantastica. È una cantante inglese, grandissimo nome della musica mondiale, che anticamente aveva fatto parte come corista dei Communards di Jimmy Somerville. Ha lasciato tracce con uno stile assolutamente personale e vi assicuro che vederla cantare sul palco a pochi metri da voi è un'emozione indimenticabile. È una strega, perché è riuscita a far alzare tutto il pubblico dalle sedie, a farlo avvicinare al palco, a farlo cantare e ballare insieme a lei, una serie di successi straordinari, canzoni di un repertorio molto ricco e vario, presi da autori di grandissimo spessore come Elton John, canzoni famosissime degli anni 70, degli anni 60, degli anni 90, rivisitate e proposte in uno stile assolutamente unico e coinvolgente. Questa cantante ha una voce che si estende su un'escursione vocale davvero, davvero notevole e che le permette quindi di cantare canzoni che vengono da orizzonti più diversi. Parte dalla musica afroamericana e contemporaneamente interpreta opere pop, arriva da Brecht ad autori come Janis Joplin, brani che stanno tra rock, jazz, a volte soluzioni in chiave reggae. Diciamo che qualsiasi suggestione musicale la stimola e lei a sua volta trasforma in emozione pura quello che... Per chi volesse ascoltarla, in questo mese di luglio, il 21, si troverà a Montalcino e il 27 a Casalmaggiore, al Casalmaggiore Rock Blues Festival. Eccoci ancora qui, amici internauti, per parlare di un'altra opportunità per chi si trovasse nella zona di Teramo e precisamente a Castelbasso. Vi segnalo una mostra che è stata organizzata da Silvia Pegoraro. Si chiama Nel segno della materia e tratta di pittura informale europea e americana, quindi è per gli amanti della pittura non figurativa. L'arte informale è alla base di tutta l'arte contemporanea. Contestando tutti gli schemi del passato, tra gli anni 40 e gli anni 60, l'identificazione dell'opera con l'artista stesso mediante il gesto del dipingere si realizza proprio attraverso l'arte informale. È una poetica completamente diversa che deriva dalle esperienze dadaiste, surrealiste, espressioniste e si esprime come un rifiuto della cultura tradizionale, ascolto diretto dell'inconscio e trasmissione immediata di un'emozione attraverso il gesto. Linea, colore e materia perdono il loro significato originario e diventano se stessi, cioè anziché rappresentare qualcosa di altro, rappresentano soltanto se stessi. La sua prima espressione nel drawing di Jason Pollock e successivamente un segno più razionale, più ragionato come quello di Capogrossi è una linea materica e che trova il suo massimo esponente in Alberto Burri. Questa mostra è programmata dal 14 luglio al 26 agosto e fa parte del progetto Cultura di Castelbasso. Completa questo panorama attraverso una grande serie di lavori. Hanno tenuto in prestito importanti opere degli anni cruciali dell'informale di Perilli, Romiti, Appel, Tapie, Vedova, Scanovino, eccetera. Il catalogo è curato da Edizioni Mazzotta e i testi sono a cura di Luigi Cavadini. Tra gli artisti presenti vi cito alla rinfusa Afro, Bai, Dubuffet, Futrier, Fontana, Moreni, Morlotti, Pace, Perilli, Pollock, San Filippo, San Tommaso, Scanavino, Scialoia, Vedova, Turcato, Tapie, Dova. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. La conclusione del film Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi, al ritorno da questo viaggio in cui a un certo punto i nostri protagonisti si ribellano a tutte queste imposizioni, a tutti questi adattamenti che devono fare per accontentare questi figli così intelligenti, questi scienziati, così come li chiamano loro. Bene, a questo punto del film quindi c'è la grande ribellione, loro che tra l'altro erano stati costretti a una dieta punitiva a base di insalatine e cibi ultraleggeri, esconditi dal figlio studente di medicina, si vendica. Quindi c'è la rivolta, soprattutto da parte della moglie, si scaraventano in un ristorante e si strafogano di piatti, lasagne, tortellini, cibi unti e straccotti e bisunti che servono a dimostrare in un certo modo la loro refrattarietà e il loro viscerale rifiuto a queste imposizioni. Bene, il film in conclusione, dopo una solenne lavanda gastrica, li ritroverà a casa con i figli per scoprire che il figlio architetto ha trasformato radicalmente la loro casa, ha tolto di mezzo tutti i cimeli di famiglia, sostituendoli, per esempio, una cosa che mi era rimasta impressa è la Madonnina sopra il letto viene sostituita con un punto di domanda realizzato con un neon. E su quest'opera concettuale il film si chiude con una nota però di serenità e di gioia, di resa di fronte alla trasformazione che questi figli hanno voluto imporre al mondo dei genitori, perché in fondo è stato un gesto d'affetto e come tale viene letto e interpretato. Ora, facendovi un mare di auguri per un'estate serena, felice, all'insegna delle nuove scoperte, ma senza affaticamenti, perché anche la cultura deve essere un piacere. anche l'arte e la musica sono e devono essere gustate con calma e permettendoci di entrare nella loro tessitura senza venirne mai travolti. Un augurio di serenità e di buone vacanze a tutti da Emanuele.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.